compagnia teatrale Fuori di Quinta presenta Sul Sipario si va in onda, il teatro raccontato alla radio.
E benvenuti, benvenuti anche questa sera con Sul Sipario, con i Fuori di Quinta, la trasmissione che per assurdo parla di teatro, come se non avessimo già parlato di teatro per i 5 appuntamenti precedenti a questo. Abbiamo qua i Fuori di Quinta, Merlin On Air, la magia della radio, il DJ, anzi il J Anacleto da questa parte, dall'altra parte i Fuori di Quinta con il benemerito DJ Cirillo. Ciao Ciri, ciao a tutti i Fuori di Quinta. Come va?
Buonasera Gianna Cleto, ti correggo già da subito perché questo è bene il settimo appuntamento, siamo già alla puntata numero 7.
Ho provato, ho fallito, non importa, riproverò, fallirò meglio.
Ma cosa è successo? Era Monica, cosa? Vabbè, stasera va così, e non è l'unico errore, forse non era il mio, il settimo appuntamento, come stavi dicendo, ne abbiamo già fatti 7, cioè questo è il settimo, io mi ero perso.
Questo è il settimo, continuiamo con il nostro percorso teatrale lungo la storia del teatro, e quindi chissà cosa ci aspetta in questa puntata. Grazie.
Ci nasce tutti pazzi, alcuni lo restano.
No. Prima
non so se è il mio, poi dopo è la mia connessione, forse non lo so,
può essere non so, arriva, penso sia la Monica di nuovo, ma non ho capito. Insomma, stavi dicendo, una percorrenza di questo viaggio lungo il teatro che parte dalla tragedia,
la tragedia greca, e chissà oggi dove siamo arrivati con i Fuori di Quinta, perché grazie a loro scopriremo un altro pezzettino di questa storia.
Le ultime notizie. Le ultime notizie non sono le ultime.
Questa sera mi sa che non scopriamo niente, te lo dico.
No, infatti, continuano ad interrompere, non lo so cosa stia succedendo in questa radio.
Pietà! Chiesi pietà! Quanto tempo ancora muffire qui nel buio con te? Tema l'accidia. L'accidia di tutte le passioni, la passione più potente. E per vero dire non c'è nessuna passione più potente della passione dell'accidia. Essa è di tutte le tempeste che devastano l'essere, la tempesta che lo devasta di più. E per vero dire... Pietà! Pietà! La tempesta che lo devasta di più è per vero dire da nessuna tempesta e l'essere devastato tanto quanto da questa. Per passione, intendendosi un movimento dell'anima volto a perseguire, ovvero a fuggire, piaceri, ovvero dolori reali o immaginari. Vuoi reali, vuoi immaginari, di tutti questi movimenti, e chi mai saprebbe contarli, di tutti questi movimenti che sono legione, l'accidia è quello che ci muove di più. E per vero dire, da nessun movimento è l'anima mossa tanto quanto da questa, da questo, da questa, e l'anima mossa tanto in un senso quanto nell'altro. da nessun movimento. È l'anima mossa. Tanto quanto da questo è l'anima mossa. Tanto, in un senso quanto nell'altro.
Ma io fondamentalmente non ci ho capito un tubo. Di cosa stiamo parlando? Stavamo dicendo che era la settima puntata del teatro, ma qua non ci ho capito. Patrizia, scusa, mi aiuti a capire che cosa sta succedendo? C'è dell'anarchia?
Mi sa proprio di sì, che questa sera sarà una serata un po' strana. Siamo partiti con Samuel Beckett, con un testo che si chiama Parole e musica, ed è stato scelto proprio perché nasce per la radio. È un atto radiofonico di questo grande autore, che nel 1961, devi sapere, che mise su carta ben 3 sceneggiature per la radio. Uno che si intitola Parole e musica, che è quello di cui abbiamo sentito un pezzettino, e altri 2 che si chiamano Radio e Cascando.
Ah, quindi non
che
era,
sono legate.
Non era, scusa Patrizia, sì, non era Antonio che si stava dilettando a fare delle parole messe a caso, è proprio un testo di un copione.
È un testo di un copione, poi che Antonio metta le parole a caso sempre nella sua vita, beh, insomma, a questo siamo abituati, non è una cosa strana. Ma
pietà!
Ecco, vedi, ecco. L'abbiamo chiamato, non c'è niente da fare, sì. Ecco. E la cosa particolare di questo testo è la presenza della voce umana e della musica come entità proprio partecipanti all'azione drammatica.
Amen.
E quindi sono gli attori stessi di questo radiodramma, chiamiamolo così, sono proprio le parole e la musica. E se prima i primi 2 testi che scrisse sono molto simili, questo Parole e musica si differenzia per la sua più spiccata allegorizzazione, se non si è capito, insomma, è una cosa un po' strana. In questo radiodramma musica è proprio uno dei personaggi, e Beckett, nel corso di questa sua creazione, la battezza amichevolmente Bob. Ecco, così gli dà un nome.
Cioè, chiama la musica Bob?
Sì, esatto. Ecco,
nome,
e questo
nome.
Mi pare che vada comunque a rafforzare quello che è il tema di questa sera, che insomma... Non so, vogliamo aspettare che qualcuno lo indovini?
No, sì, infatti, o aspettiamo. Prima... Non so, vedi tu, se vuoi dirlo, io non l'ho capito.
No, io sto zitta, lascio che la sorpresa ci sia, insomma. Ecco, quindi c'è questo Bob, o musica, che è il coprotagonista di questa opera. L'ambientazione ci presenta gli altri protagonisti, che sono questo vecchio signore dall'indole poetica che si chiama Croak. Prima c'erano degli animali, adesso c'è una rana, quack,
sì,
che si reca periodicamente a trovare 2 servitori, uno che è Parole, che si chiama amichevolmente Joe, e Musica, che abbiamo detto che si chiama Bob. Insieme a questi, egli ha la possibilità di comporre dei poemi musicali sui temi più diversi, e lui dirà che il tema di questa sera è l'amore, ma ai suoi amici Parole e Musica, che non vanno molto d'accordo, questo tema non gli piace. Infatti Parole vorrebbe proporre un tema sull'accidia, che abbiamo appunto sentito, e soprattutto non segue mai i suggerimenti di Musica. Insomma, alla fine questi non vanno d'accordo, e il vecchio signore Croak se ne va avvilito e abbattuto di non aver potuto fare questo tema sull'amore. Ecco,
ho capito.
Questo è Samuel Beckett, questo teatro non lo so, così.
Va bene, oh, grazie.
No, è un po' il teatro della stupidera.
Infatti hai spiegato, non ho capito bene neanche adesso, ma
però,
comunque, allora sai cosa possiamo
mi
fare?
Mi sa che sarà così.
Ecco, possiamo metterci un po' di Bob, mettiamo su un po' di Bob.
Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, che go 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 ganga, gonga, che go 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 ganga, go. Go ganga, go ganga, go ganga, ginga, ge go 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 ganga, gonga, ge go 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 ganga, go. Buongiorno, dottore, come vede sono affetto da questo grave difetto. Questo fischio non m'abbandona e le donne ridono di me. Oh oh oh, caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Goganga, goganga, goganganginga, che go go gogangangonga, che go go gogangango. Grazie, dottore, e inoltre cosa devo fare per guarire da questo difetto? Vada a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Goganga, goganga, goganganginga, che go go gogangangonga, che go go gogangango. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e vedrà, lei guarirà. Goganga, goganga, goganganginga, che go go gogangangonga, che go go gogangango. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico? Goganga, goganga, gogangangginga, che go go gogangango.
Che bella questa musica che vi abbiamo fatto sentire qui su Merlino On Air, scelta dal DJ Cirillo, l'illustre Giorgio Gaber che ci racconta di Goganga e anche fa una spernacchietta, perché questa sera, come avrete capito, c'è un po' di casualità, c'è un po' di stranezze. Allora, ormai che ci siamo, Sonia, ci vuoi raccontare perché ci sono tutte queste stranezze, per favore? Perché io non mi raccapezzolo più.
Ai 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 ai, ma questa sera siamo proprio nell'assurdo! Che vuol dire? Assurdo, me lo sono guardata sul vocabolario adesso, che vuol dire contrario alla logica del pensiero, della parola, dell'azione. Termine che è stato dato al teatro e designato nel post seconda guerra mondiale per particolari opere di narrativa, scritte da un certo numero di drammaturghi, principalmente europei, alla fine degli anni 50. Ad esempio Arthur Adamov, Eugene Ionesco, Samuel Beckett e autori eterogenici come Jacques Auberti, Georges Chiadet, Jean Vautier, Boris Vian. Le opere teatrali si concentrano in gran parte sulle idee dell'esistenzialismo ed esprimono ciò che accade quando l'esistenza umana manca di significato o scopo e la comunicazione si interrompe. Le parole sfuggono al compito del significato e la loro forza risiede per l'appunto nel disattendere le aspettative di chi a teatro era solito trovare dialoghi piccanti, tirate poetiche, idee filosofiche o tutt'al più simboli. La costruzione logica e l'argomentazione lasciano il posto al discorso irrazionale e illogico e alla conclusione ultima, il silenzio. Il critico Martin Esling ha coniato il termine nel suo saggio del 1960, Il teatro dell'assurdo, che inizia concentrandosi sui drammaturghi Beckett, Adamov e Ionesco. Esling dice che le loro commedie hanno un denominatore comune. Assurdo, una parola che Esling definisce con una citazione di Ionesco. Assurdo è ciò che non ha scopo o obiettivo. Il filosofo francese Albert Camus nel suo saggio del 1942, Il mito di Sisifo, descrive la situazione umana come priva di significato e assurda. Assurdo in questi drammi assume la forma della reazione dell'uomo a un mondo apparentemente privo di significato, o dell'uomo come un burattino controllato o minacciato da forze esterne invisibili. Questo stile di scrittura è stato reso popolare per la prima volta dall'opera teatrale di Eugène Ionesco nella cantatrice Calva del 1950. Sebbene il termine sia applicato a una vasta gamma di opere teatrali, alcune caratteristiche coincidono in molte di esse. Ampia commedia, spesso simile al vaudeville, mescolata con immagini orribili o tragiche, personaggi intrappolati in situazioni senza speranza, costretti a compiere azioni ripetitive o prive di significato, dialoghi pieni di cliché, giochi di parole e sciocchezze, trame cicliche e assurdamente espansive, o una parodia o un rifiuto del realismo del concetto di opera ben fatta. La funzione storica attribuita a questi autori d'avanguardia fu cioè, a torto o a ragione, quella di rompere con tutto il teatro che si affidava alla trasparenza delle parole. Nel suo libro Absurd Drama, 1965, Esling ha scritto: «Il teatro dell'assurdo attacca le comode certezze dell'ortodossia religiosa o politica. Mira a scioccare il suo pubblico per compiacimento, per portarlo faccia a faccia con i duri fatti della situazione umana come la vedono questi scrittori. Ma la sfida dietro questo messaggio è tutt'altro che disperata. È una sfida accettare la condizione umana così com'è, in tutto il suo mistero e assurdità, e sopportarla con dignità, nobiltà, responsabilità. Proprio perché non ci sono soluzioni facili ai misteri dell'esistenza. Perché alla fine l'uomo è solo in un mondo senza senso. L'abbandono di soluzioni facili, di illusioni confortanti, può essere doloroso, ma lascia dietro di sé un senso di libertà e sollievo. È per questo che, in ultima istanza, il teatro dell'assurdo non provoca lacrime di disperazione, ma risate di liberazione.
Lo si capisce da come guarda la gente.
Infatti, all'inizio del mondo, essa veniva chiamata volpe.
Perché volpe?
A volpe per le sue belle piume.
Ah sì sì, volpe.
Mentre l'asino non era ancora in commercio perché non era diventato ruota.
Io ho visto un incidente dove c'era un camion scarico di lavabos che si è scentrato con un pullman, scosso tutta la gente che mangiava i sangui, si è perso una ruota.
Ma del resto tutta la vita è una ruota, e la gallina seduta nella via ripete, ripete, ripete il suo genere.
Gallina solo di piume ricoperta, e sta sempre rinchiusa all'aria aperta, e non prova invidia né avversione neanche verso le pecore che le passano davanti col maglione.
Tutte le pecore nella loro superiorità superba gli passano davanti con un maglione di cashmere e con un bottone proprio qui sul collo.
L'unica cosa calda che ha sono le uova, che ci dà sempre fresche.
La gallina non è un animale
si capisce da come guarda la gente.
Così pensammo di aiutarne una. Una bella gallina tutta ricoperta di piume, e di sotto aveva un magazzino di scarpe, e dietro un tugurio dal quale uscivano le uova.
E così scoprimmo che la gallina ama molto il caldo, e che denudata, oliata per evitare le scottature, messa a 120 gradi, essa perde ogni scontrosità
e diventa molto buona.
La gallina non è un animale intelligente. Lo si capisce da come guarda la gente.
È buona la gallina. La gallina è molto buona, ma non è intelligente.
Com'è buona la gallina.
Assaggia questo pezzo, senti.
Che buona la gallina.
Com'è buona la gallina.
Non è intelligente, però è molto, molto buona.
La comicità di Cocchi e Renato, ovviamente, in questa serata un po' assurda, non poteva mancare. Siete sempre insieme al percorso teatrale che i Fuori di Quinta in queste settimane su Merlin On Air stanno portando avanti, ovvero Sul Sipario si va in onda, e questa sera, come avrete capito, si parla un po' dell'assurdo e di tutto ciò che mette sotto sopra il nostro vedere la realtà. E all'inizio Patrizia ci aveva così introdotto all'argomento attraverso un'opera radiofonica di Beckett, però sappiamo che l'opera più importante di Samuel Beckett, di questo grande autore inglese, è in realtà Aspettando Godot, l'opera che un po' lo ha lanciato a livello mondiale e di cui ancora oggi si parla e che ha fatto ovviamente la storia del teatro. Allora noi questa sera proviamo, durante questa puntata, ad intervistare due noti personaggi appunto di quest'opera. Noi ci troviamo in questo momento in mezzo a un campo, sotto a un albero, forse è un salice, almeno mi pare, e siamo pronti ad intervistare Vladimiro ed Estragone. Ecco, come mai, cari, vi trovate qui?
Stiamo aspettando Godot.
E a che ora dovrebbe arrivare? Magari facciamo lo scoop del secolo e riusciamo per la prima volta ad intervistarlo.
Ha detto che dovrebbe arrivare verso sera, dopo il lavoro.
Anche ieri ce l'aveva detto.
E non è arrivato?
No, ha mandato un ragazzo a dire che sarebbe venuto il giorno dopo.
E allora scusate, perché non ve ne andate? Cosa fate ancora qui?
Perché stiamo aspettando Godot.
Beh, io se fossi in voi me sarei già andato.
Ah, io avevo proposto di farla finita. Avremmo potuto impiccarci già giorni fa.
Beh, insomma, adesso non esageriamo, eh? Non è poi così tragico se Godot non dovesse arrivare.
Ah, perché? Non arriva?
Ah, non lo so, siete voi che lo aspettate.
Ma che giorno è oggi? Sabato?
Domenica? Giovedì?
No, veramente è...
Ma scusi, lei la sa la storia dei tre ladroni?
Dei tre ladroni?
Vuole che gliela racconti?
Sa, lui legge la Bibbia, anche se secondo me doveva fare il poeta.
Dai, non esagerare, Gogo.
Ma siete sicuri, scusate, tornando al discorso di prima, che il posto sia quello giusto?
Aveva detto davanti a un albero, ne vede altri?
Ma cosa dovete fare con questo Godot?
Credo ci debba dire qualcosa, no, Didi?
Ma se non ti ricordi neanche cosa gli avevamo chiesto?
Gli avevate chiesto anche qualcosa?
Mica l'abbiamo sposato.
Forse una supplica?
No, scusate, ma allora, quindi adesso che cosa avete intenzione di fare?
Aspettiamo.
Sì, aspettiamo.
Vabbè, aspettiamo.
Bobo Merenda aveva ragione, un giorno che dal caldo partiva per lavoro, trovò sopra un signore una lente a contatto e all'improvviso vide il suo vero amore, si chiamava Blanca, con gli occhi di cartone.
Bobo si innamora, Bobo si innamora di una lente a contatto che da sé s'applicò.
E Blanca domandava: ma che lavoro fai laggiù nell'officina? Ma Bobo non parlava. A lui hanno detto che quelle strane uova con le ali di metallo sono cose per bambini, di avvitare e svitare, svitare e avvitare, meglio di non parlare, meglio. Bla 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 bla. Ma Bobo innamorato divenne curioso e un dì al capo officina chiese: scusi ingegnere, io che lavoro faccio? E se questa roba è roba per bambini, perché c'è scritto sopra? C'è scritto così in grande, c'è scritto dappertutto: attenzione, pericolo, meglio non agitare, meglio. Bla 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 bla. L'ingegnere parlò, l'ingegnere parlò, fu anche molto preciso, ma poco non lo ascolto. Bla 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 bla. Questa è una storia allegra, segreto militare, una storia d'amore, meglio non raccontare. Io posso solo dire di Bobo Merenda, uno che lavorava perché era innamorato, forse per uno sbaglio ci rimane soltanto una lente a contatto. Una lente a contatto.
Bobo si innamora, Bobo si innamora di una lente a contatto che in la senza applica.
Forse sono proprio due gli autori, i musicisti italiani che possiamo avvicinare a quello che ormai potremmo definire, ma ormai l'abbiamo sentito, teatro dell'assurdo, il teatro di cui stiamo parlando questa sera. E sono Enzo Liannacci, che abbiamo appena ascoltato con Bobo Merenda, e Giorgio Gaber, che abbiamo invece ascoltato all'inizio di puntata con Goganga. Ebbene, i due interpretarono addirittura Aspettando Godot nel 1990, ebbero un notevole successo, lo portarono in scena circa una trentina di anni fa ormai, proprio facendo i due personaggi che abbiamo prima intervistato, Vladimiro ed Estragone, quindi interpretati da Gaber e Liannacci, mentre un giovanissimo Paolo Rossi faceva Lucky, uno degli altri personaggi all'interno della commedia, di questa commedia dell'assurdo. Persino Gaber decise quindi di interpretare Beckett, e fu la prima volta che mise in scena, interpretò un testo scritto non da lui. Lui era abituato a fare il teatro canzone, aveva cominciato già da diversi anni, e con Beckett per la prima volta si mise in gioco e sperimentò un testo non scritto da lui. E ci sembrava giusto anche, giustamente, ricordare sia lui che Enzo Liannacci, che attraverso le loro canzoni degli anni 60 interpretarono effettivamente l'assurdo in musica, con testi paradossali, come avete sentito anche con ritornelli e parole legate al nonsense, onomatopeiche in qualche caso, e che raccontavano la vita di personaggi assurdi ma comunque reali, veri, come di fatto faceva anche Beckett. Ma non ci fu solo Beckett ad interpretare il teatro dell'assurdo, e questa sera Gilla ci racconterà di un altro grande autore, anzi forse più che altro un teorico. La settimana scorsa avevamo parlato del teatro russo e avevamo accennato a Stanislavski, questa volta parliamo di un altro russo e parleremo di Grotowski, e allora lasciamo la parola a Gilla.
Allora, è molto complicato riassumere nei minuti che ho a disposizione ciò che Grotowski fece nella sua ricerca e nella sua sperimentazione, ma diciamo che proverò a raccontarvi ciò che mi ha colpito di più, ecco. Partiamo dall'inizio, siamo negli anni 50 e il polacco Jerzy Grotowski sta studiando le metodologie teatrali appunto di Stanislavski, di cui abbiamo parlato la volta prima. E in questi studi cercherà di assimilare profondamente, per cercare veramente qualcosa di un modo nuovo di fare teatro, perché nell'epoca in cui Grotowski vive il teatro, vede un teatro fallito, povero, ridotto a una brutta copia della televisione e del cinema che in quel periodo stavano spopolando. E da qui la sua esigenza, insomma, di dargli una riforma, di cambiarlo. Nel 68 dà alle stampe una serie di saggi sotto il titolo Per un teatro povero. Ma, insomma, mi sono chiesta che cosa intendesse per teatro povero Grotowski. Il teatro povero è un teatro essenziale, nudo, non perché gli attori siano nudi in scena, ma perché sono vestiti di nero, privo di qualsiasi tipo di scenografie, privo di costumi, di trucchi, di luci, insomma tutto quello che può falsare l'esperienza teatrale per il pubblico. Conta solo l'attore, il corpo e la sua voce. E in questa esperienza sono fondamentali le prove, perché in questo momento l'attore può sperimentare. Come già vi dicevo, per Grotowski il corpo dell'attore è uno strumento, letteralmente, dal quale bisogna rimuovere ogni blocco fisico e mentale. E quindi dobbiamo procedere per una via che lui definisce una via negativa. E nel momento in cui si sperimenta una data posizione, un gesto, dobbiamo cercare di togliere, di eliminare, di sfrondare tutti quegli elementi della gestualità che non rendono il gesto puro e diretto. E in questo caso è importante che l'attore tolga da sé tutti i suoi problemi personali, il suo carattere, ciò che lui è, e anche il suo desiderio di successo. E all'interno di queste prove, di questa metodologia, Grotowski fa la distinzione tra ciò che è un'azione fisica e ciò che è movimento, che per noi profani vogliono più o meno dire la stessa cosa, no? Grotowski invece, e per i suoi attori, non è assolutamente così. Allora, cerchiamo di fare un esempio. Allora, io adesso sto bevendo un bicchiere d'acqua, immaginiamo, durante una conferenza. Io porto il bicchiere alla bocca e bevo. Un'attività banale, no? Poco interessante. Ma se questo bere l'acqua diventa osservare la platea, sospendere il discorso per dare il tempo a me di pensare, misurare il mio avversario, ecco, questa attività del bere, si trasforma in un'azione fisica, un'azione vivente. Poi, ultima ma non meno importante, anche la voce, la dizione, unita a una corretta respirazione, tutto ciò contribuisce a creare dei suoni, dei rumori, senza alcun bisogno di microfoni e altre cose, insomma. Poi il viso è una delle parti del corpo maggiormente allenata nel teatro di Grotowski. Tutto questo perché? Per poter creare con i muscoli della faccia una serie di espressioni, senza ricorrere, come abbiamo già detto, a trucchi o maschere. Inoltre, in tutta questa mia ricerca mi sono domandata, anche un po' ascoltandovi la volta precedente, che differenza c'è tra Grotowski e il suo maestro Stanislavski. Allora, Stanislavski, come abbiamo già detto, ha centrato la sua ricerca sullo sviluppo di un personaggio all'interno di una storia e nelle circostanze raccontate da un testo teatrale. E in questo caso l'attore si domandava: quali sono le azioni fisiche che farei se mi trovassi nelle circostanze di questo personaggio? Ecco, nel lavoro di Grotowski, invece, con il suo teatro laboratorio, gli attori non cercano mai i personaggi. Sono i personaggi che appaiono nella mente dello spettatore, a causa del montaggio che Grotowski costruisce anche come regista. E nel lavoro con Grotowski noi creiamo azioni direttamente con i ricordi personali. C'è spesso un testo, ovviamente, ma noi non ci recitiamo mai i personaggi. Ecco, nella ricerca noi cerchiamo di ricordarci un momento della nostra vita o della vita di qualcuno che a noi è vicino, o addirittura un evento della nostra fantasia che non è mai accaduto, ma che magari desideriamo che accada. E quindi da qui possiamo cominciare a costruire la struttura delle nostre azioni fisiche. Quindi possiamo dire che per i due registi le azioni fisiche erano un mezzo, ma i fini erano diversi. Ecco, diciamo che il mio tempo a disposizione è un po' concluso. Ho cercato un po' di riassumere quello che, come già vi dicevo, mi ha colpito. Ci sarebbe molto altro da dire sulla sua riforma, ma vi invito ad ascoltare, soprattutto a cercare in rete alcuni filmati che lo stesso Grotowski aveva girato con i suoi attori, per vedere insomma come lavorava, che cosa ho cercato di spiegarvi io questa sera. Un'ultima cosa, lui non sceglie, Grotowski, per quanto il suo metodo poi sia stato molto usato, non andò mai, come si dice, a esportarlo in altre compagnie. Lui rimase a Breslavia con la sua compagnia teatrale, il Teatro Laboratorium. E vorrei salutarvi con una frase tratta appunto dal suo saggio Per un teatro povero. Se viviamo pienamente, la parola nasce dalle reazioni del corpo. Dalle reazioni del corpo nasce la voce. Dalla voce, il linguaggio.
Oggi son tanto contento, profonda scavata una fossa, dissoterravo le ossa di un morto 10 anni fa.
Anni fa.
Dopo le prime palate, vidi le ossa spuntare, tosto smettei di vangare e con le mani raspai.
Ukulele, ukulele, c'ero morto sotto me. Ukulele, ukulele, ho scavato, non c'è più. Ukulele, ukulele, ho una tibia contro il piede. Ukulele, ukulele, su, buttiamola un po' in là.
Rotule, tibie, peroni, coste, colonne, bacini, piedi, avambracci e bottoni, vedevo in fretta spuntare. Raccolsi lesto i rottami, li misi nella cassetta, mi sputtacchiai sulle mani e mi rimisi a scavar.
Ukulele, ukulele, c'ero morto sotto me. Ukulele, ukulele, ho scavato, non c'è più. Ukulele, ukulele, ho una tibia contro il piede. Ukulele, ukulele, su, buttiamola poi là.
Opera! Questa è l'allegra giornata di un becchino compatto che all'ombra di un monumento consuma il pasto frugale. Scegliere passa più belle, le disinfetta col gesso, poi si cucina un bel lesso, non chiede altro al comune.
Ukulele, 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 miserere, misere. Ukulele, ukulele, miserere, misere. Miserere, 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 miserere.
Anche questa di musica un po' assurda, un po' vivace, un po' stramba, come la puntata di questa sera, tutta corollata di robe che, di cui non si capisce molto, anche se con la spiegazione di Sonia, di Gilla, un po' ci siamo addentrati, un po' iniziamo a capire. Ho ragione, Cirillo, vuoi parlarci di questa musica? Chi sono? Chi sono i Goofy? I Goofy? Sono i Goofy?
Ma i Goofy sono un gruppo di cabaret milanese, appunto anche loro nati negli anni 60, fondamentalmente. Il loro leader, diciamo così, che poi...
Si lamenta della scarpa quando dovrebbe lamentarsi del piede.
E portò a successo poi anche altri progetti, erano Nanni Svampa, però ebbero veramente un grandissimo successo in quegli anni, non solo in televisione, ma soprattutto a teatro e al cabaret, perché portavano un modo di fare humor un po' all'inglese, che poi fondamentalmente è lo humor anche di Beckett, che così rimescolava le carte. Loro partirono appunto parlando di becchini, di cimiteri e il tutto.
L'uomo di buona memoria nulla ricorda, perché nulla dimentica.
Condendolo con questo humor un po' nero, ma che ebbe un grande successo. In più lo facevano in musica, e quindi una... una di queste canzoni era appunto questa, ma ce ne sono tante altre che li hanno resi famosi, insomma. Ecco.
Ecco, intanto Monica ti ha interrotto due volte, tu sei andato via come un treno, però così è il teatro dell'assurdo, è l'assurdità di continuare comunque ad essere in scena anche se le cose capitano così, che è anche un po' la base dell'improvvisazione, diciamo. E siamo giunti all'epilogo finale della nostra puntata in cui Patrizia e Antonio ci allieteranno con un pezzo teatrale di uno dei pezzi molto famosi della cantatrice Calva. Sbaglio?
No, hai detto bene, andiamo su questo testo famosissimo di Ionesco, che è praticamente uno dei suoi primi pezzi, penso, e pare che questo autore franco-rumeno un bel dì decise di imparare l'inglese e comprandosi un manuale di conversazione, come si fa. E per esercitarsi, almeno a quel tempo, ricopiava le frasi dal manuale e si accorse della banalità di queste frasi, no? Il soffitto è alto, il pavimento è basso, i giorni della settimana sono 7, e da qua trasse ispirazione per questa commedia datata 1950. La pièce, definita dall'autore come un'anticommedia, è proprio uno dei tanti esempi di quel genere teatrale di cui ci ha parlato anche Sonia, che è il teatro dell'assurdo. Lo stesso Ionesco dichiarò a questo proposito: scrivendo questa commedia, poiché tutto si era trasformato in una specie di anticommedia, cioè la parodia di una commedia, cioè la commedia nella commedia, ero sopraffatto da un vero malessere, da un senso di vertigine e di nausea, e ogni tanto ero costretto ad interrompermi e a domandarmi con insistenza quale spirito maligno mi costringesse a continuare a scrivere. Andavo a distendermi sul canapè con il terrore di vederlo sprofondare nel nulla, ed io con lui. Abbiamo in questa commedia, nella parte iniziale un po' così sintetizzata, il signor e la signora Smith. Oh, già le 9, abbiamo mangiato minestra, pesce, patate al lardo, insalata inglese. E i ragazzi hanno bevuto acqua e inglese. E abbiamo mangiato bene questa sera perché noi abitiamo nei dintorni di Londra e il nostro nome è Smith. Oh, la signora Parker conosce un droghiere rumeno chiamato Popesco Ronsfield, che è appena arrivato da Costantinopoli. Oh, è un grande specialista di yogurt, è diplomato alla scuola dei fabbricanti di yogurt di Adrianopoli. Domani andrò da lui a comprare una grossa pentola di yogurt rumeno folcloristico. Oh, non si trovano sovente cose così nei dintorni di Londra. E lo yogurt è quel che ci vuole per lo stomaco, le reni, l'appendicite, oh, e l'apoteosi. E me l'ha detto anche il dottor Mackenzie King, che cura i bambini dei nostri vicini Jones. Ah, è un bravissimo medico. Oh, si può avere fiducia in lui. Non ordina mai dei rimedi senza averli prima sperimentati su di sé, prima di far operare Parker. Ha voluto farsi operare lui al fegato, pur non essendo assolutamente malato, eh?
E come si spiega allora che il dottore se l'è cavata mentre Parker è morto?
Beh, evidentemente perché sul dottore l'operazione è riuscita, mentre su Parker no.
Quindi Mackenzie non è un bravo medico. L'operazione avrebbe dovuto riuscire su tutti e due. Oppure tutti e due avrebbero dovuto soccombere.
E perché?
Un medico coscienzioso dovrebbe morire insieme con il malato, se non possono guarire assieme. Il comandante di una nave perisce con la nave, nei flutti non sopravvive mica.
Oh beh, non si può paragonare un malato ad una nave.
E perché no? Anche la nave ha le sue malattie. D'altronde il tuo medico è sano come un pesce. Ragione di più dunque per perire assieme al malato, come il dottore con la sua nave.
Ah, ma non ci avevo pensato, eh. Forse hai ragione. E allora cosa si deve concludere?
Che tutti i medici sono ciarlatani e anche tutti i malati. Solo la marina è sana in Inghilterra.
Ah, ma non i marinai.
Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе.
Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero.
Più umano, più vero.
Un ballo sincero. Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però, amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. Pippero. Pippero.
Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa ma dedicatevi al pipero.
Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pipero. Pipero.
Ruotate le dita,
pippero,
unite le falangi.
Bene, ora ripetete con me, più umano, più vero.
Più umano, più vero.
È un ballo straniero.
È un ballo straniero.
Qui l'atmosfera sa di pippero. Se in discoteca balli upipero pipero.
Se in discoteca balli upipero pipero.
Molto bene, ora da sole.
Più umano, più vero, è un ballo sincero. E quando state sali pipero.
Molto bene.
Senti come pompa il pipero.
Pompa.
Pompa.
Pompa. Dio buono come pompa il pipero.
E senti come pompa il pippero, che bomba il pippero, siamo ormai giunti alla conclusione, anche questa settima, perché sesta prima era il teatro dell'assurdo, no? Quindi sesta, settima, ottava, nona, quattordicesima, e va benissimo così, e quindi siamo alla settima. E concludiamo il nostro percorso di oggi, di questa serata, con una domanda. Una domanda che vi farà a voi ascoltatori metterà i brividi, ma soprattutto ai fuori di quinta. Perché la domanda è questa: fateci sentire a turno una cosa assurda. Bene, non partiamo da Antonio, perché sennò Antonio non solo una, ma ne mette dentro 400. Partiamo da Patrizia. Patrizia, vai, facci sentire una cosa assurda.
Sky, buongiorno, monosco, porci che la bocci ti mando di brutto, perci che ci gruppo, giù.
Grazie, abbiamo capito tutto. Sonia? Stefano, Gilla? Ah, voi siete in due, quindi due, doppia.
No, noi possiamo stare qua a dire tutto quello che vogliamo, però la verità è che ogni tanto dire qualcosa senza senso aiuta i quadrorsi a transumare l'ottimo.
Antonio? Stai dentro i tempi.
Sì, adoro questa situazione pandemica. Vorrei che ogni due anni ci fosse una situazione pandemica come questa, affinché tutto ciò che si riteneva solidale e quindi condiviso fosse estrinsecato nel momento in cui quando qualcuno non voleva più parlarne, allora cosa fa? Fa la bella pandemia.
Yeah! Evviva! Cirillo, tocca a te.
Allora prendete quattro acciughe, quattro, ma che siano quattro, poi le inchiodate al soffitto, ma con dei martelli, un martello molto forte che rompe il soffitto. Dopo aver inchiodato le quattro acciughe, vi stendete sul pavimento, le guardate e aspettate che esse vi esprimano quanta sofferenza vi è all'interno del loro corpo. Quattro acciughe, quattro.
Ecco, qui mi è piaciuta tantissimo. Questa è una performance dai Fuori di Quinta e anche del Teatro dell'Assurdo.
Ma il signor Gera, che ne manca uno, ne manca uno.
Chi è? Ma dove sono? Ah sì, Giovanni. Giovanni.
Io ho riflettuto molto su cosa dire e mi sta pettinando i capelli e pettinare i capelli bello biondo come bambino biondo. Bambino biondo di Germania. Saluti.
Ricordiamo che Giovanni è pelato, quindi perché se no poteva sembrare un testo normale di un bambino tedesco. Va bene, scusa Giovanni, ma non vedendoti in Skype non mi ero ricordato. Tra l'altro c'era anche Monica, ma purtroppo è caduta la linea, ma l'abbiamo sentita prima due o tre volte che ci ha infilato e inforchettato delle frasi così assurde a caso. Va bene, allora grazie Fuori di Quinta, ringraziamo sempre i Fuori di Quinta per questa manifestazione che ormai questo evento che sta diventando un classico, è una cosa molto carina del martedì sera, di cui abbiamo anche dei risponsi positivi per le 7-8 persone che ci seguono tutte le sere. E volete dire qualcosa in conclusione? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa per questa settima puntata? Perché ne mancano solo tre. Ricordiamo che forse ne mancano solo tre. Quindi se volete dire qualcosa potete esprimervi adesso o tacere per sempre. Bene, grazie, perché era la risposta.
Il silenzio
che
è assurdo.
Infatti, era
è assurdo
risposta...
che ci sia silenzio con i Fuori di Quinta.
Infatti era la risposta.
Antonio l'ha rotto subito.
Appunto, perché era troppo assurdo anche per noi.
Ecco, potevamo lasciare due o tre minuti di silenzio completo alla radio, che uno dice, ma cosa è successo? Va bene. Cirillo, vuoi salutare tu? Volete salutare voi? Chiunque voglia farlo, io vi lascio la parola e metto della musica finale dopo.
Ringraziamo tutti Fuori di Quinta. Questa sera veramente tanti, Antonio, Patrizia, Stefano, Gilla, Sonia, Giovanni e anche Monica, grazie per questa puntata assurda sul Teatro dell'Assurdo, ma il cammino, come ha detto Eric, prosegue, questo cammino, questa storia del teatro in pillole settimanali, sempre su Merlin On Air, e vi aspettiamo per la prossima puntata, sempre in compagnia dei Fuori di Quinta, del teatro e di questa magia che è poi il palcoscenico.
Guardate, potete anche interrompere la sigla per dire delle cose a caso!
La compagnia teatrale Fuori di Quinta presenta Sul Sipario, si va in onda. Il teatro raccontato alla radio.